Buon pomeriggio a tutti, riprendiamo la nostra lettura di brani difficili del Vangelo di Marco. Questa mattina abbiamo visto la guarigione compiuta in due tempi da parte di Gesù, del cieco di Bessaida, nella quale l'Evangelista rappresentava la difficoltà dei discepoli di accettare che cosa? L'amore universale di Dio. Questo era intollerabile perché Dio aveva scelto un popolo, lo aveva liberato dalla schiavitù e l'amore di Dio era a senso unico, era per questo popolo. I pagani andavano sottomessi, andavano dominati. Che adesso arrivi Gesù ad annunziare e a dimostrare nei fatti che l'amore di Dio non distingue quei limiti, quei confini e quelle barriere che gli uomini hanno creato in base al sesso, in base alla religione, in base alla nazionalità. Tutto questo era difficile da comprendere e quindi abbiamo visto questa mattina la resistenza da parte dei discepoli. Hanno occhi per vedere ma non vedono e quindi la difficoltà di Gesù di restituire loro una vista secondo la sintonia del progetto della creazione, che è quella che l'amore di Dio è per tutta l'umanità. Oggi esaminiamo due brani, uno più difficile dell'altro. È sempre più difficile il pomeriggio seguire una persona che parla perché abbiamo pranzato, c'è la digestione e manco a farlo apposta abbiamo dei brani difficili, ma speriamo con l'aiuto di tutti, con la vostra attenzione, di renderli semplici. Sono tra l'altro dei brani interessanti. Il primo che riguarda, l'abbiamo annunziato prima di terminare l'incontro stamattina, quel famoso ficco maledetto di Gesù, questo gesto un po' insensato compiuto da Gesù, e l'altro lo vedremo, quella che sembra l'annunzio di una fine del mondo, il sole che non manda più lo splendore, le stelle che cominciano a cadere. Quindi due brani, l'uno più complesso dell'altro. Allora, per chi vuol seguire nel Vangelo, siamo al capitolo 11 di Marco, un capitolo complesso, difficile, ed è dopo l'ingresso di Gesù a Gerusalemme, dal versetto 12. Il giorno dopo, essendo uscito da Betania, ebbe fame. Da Betania esce Gesù con i suoi discepoli, ma l'unico a sentire fame è Gesù. Non è una fame fisica. La fame di Gesù è il desiderio ardente che ha di manifestare l'amore di Dio e gli ostacoli che trova. E avendo visto un fico da lontano con foglie, venne a vedere per caso se trovasse qualcosa in esso. E arrivato su esso non trova niente se non foglie. Il tempo infatti non era stato di fichi. L'albero inganna. Gesù c'ha fame, vede un fico, ma quest'albero è bello soltanto da lontano. Il suo splendore esteriore maschera che cosa? Maschera la totale sterilità. Ma Gesù prova lo stesso a vedere se per caso possa trovare qualcosa di buono e invece nulla. Il motivo dell'assenza dei frutti, sottolineato dall'Evangelista, con l'espressione il tempo infatti non era stato di fichi. Bisogna ricorrere per forza al testo greco per comprendere quello che l'Evangelista ci presenta, altrimenti sembra che Marco tratti Gesù da insensato. Tempo, nella lingua greca, si scrive in due maniere. Una, che conosciamo anche noi perché poi è entrato nella lingua italiana, è cronos. Cronos, da cui cronometro, cronologia, è il tempo, quello che può essere misurato, è il tempo del calendario. C'è un altro termine che proveniva da una divinità che si chiamava Kairos, con la K. Cos'era questa divinità? Era un giovanetto nudo che aveva una caratteristica, le ali ai piedi, era sempre in movimento, e aveva un ciuffo soltanto sulla fronte. Era senza capelli, ma soltanto un ciuffo davanti. Per cui quando correndo ti veniva di fronte, o lo affrontavi subito al volo, o altrimenti ti fuggiva via. È quello che possiamo chiamare l'occasione propizia. Quando in italiano diciamo è un'occasione da prendere al volo, da che cosa deriva questo prendere il volo? Proprio da questo mito. Quindi o lo prendi quando ti trovi di fronte, lo prendi, o altrimenti una volta che ti è passato, di dietro non lo puoi afferrare perché è completamente calvo. Allora questo termine, Kairos, indica un tempo, un'occasione straordinaria. Perché l'Evangelista dice il tempo non era stato di fichi? Qual è questo tempo? L'Evangelista si rifà alle prime parole che Gesù pronuncia in questo Vangelo. Il tempo è compiuto, dice Gesù, il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo. Perché Gesù dice che questo tempo, l'occasione propizia, è compiuta? Dio aveva stabilito un patto con questo popolo e il patto era secondo questi termini: io Dio mi prendo cura di voi, vi proteggo dai nemici, voi osservando i miei ordinamenti sarete un popolo diverso da tutti gli altri. Sapete, a quell'epoca si credeva che ogni popolo avesse la sua divinità, non pensavano che un Dio fosse vero e l'altro falso, erano tutti degli dèi che credevano veramente fossero veri, solo ci si trattava di vedere qual era il Dio più importante, il Dio più forte. Allora Dio aveva stabilito un patto con Israele: voi osservando le mie leggi sarete un popolo che brillerà tra gli altri e i popoli circostanti dovranno arrivare per forza alla conclusione: il Dio di Israele è il Dio più grande, è il Dio più forte. Perché? Quale sarà la caratteristica dell'osservanza delle mie leggi? Che all'interno di questo popolo nessuno sarà bisognoso. Allora, una nazione dove non c'è nessuno bisognoso, perché in base all'ordinamento divino ognuno si prende cura degli altri, questo è un popolo straordinario dove indubbiamente c'è una presenza divina. Ebbene, questo era il tempo dell'alleanza. Gesù viene a rendere conto di questa alleanza e vuole vedere i frutti. Il frutto qual era stato? Che non solo Israele praticava l'ingiustizia, praticava l'oppressione esattamente come i popoli accanto, i popoli vicini, ma che questa ingiustizia e oppressione veniva praticata proprio in nome di Dio. Allora Gesù dice: il tempo è compiuto, il tempo di questa alleanza è concluso e vediamo quali sono i frutti. I frutti non li trova. Trova apparenza esteriore, trova le foglie, ma ecco che non trova niente. Allora Gesù prende l'iniziativa, visto che questo fico non ha frutti ma soltanto foglie, e per comprendere quello che Gesù sta facendo e dicendo, bisogna ricordare che il fico insieme alla vite rappresentava Israele, in particolare rappresentava il popolo di Israele e l'istituzione religiosa. Ebbene, il tempo quindi non era stato di frutti. Questo lo troviamo anche per esempio nel profeta Isaia, che al capitolo 5 e si lamenta così il Signore: Dio si aspettò che producesse uva, ma essa fece uva selvatica. Egli si aspettava giustizia, ed ecco spargimento di sangue. Attendeva rettitudine, ed ecco grida degli oppressi. Per questo Gesù dichiara l'alleanza decaduta, perché come il fico senza frutti è ormai inutile. Ed ecco le parole di Gesù. E reagendo disse ad esso: è strano, Gesù si rivolge a un albero come se fosse una persona. È chiaro l'intento figurato di tutta l'azione. E cosa dice Gesù? Mai più da te nessuno mangi un frutto. Attenzione, Gesù non maledice il fico, non dice secati e non produrre più frutto. Avverte i discepoli di non mangiare più frutto da questo fico. Quindi Gesù dice: mai più da te nessuno mangi un frutto. E lo udivano i suoi discepoli. Quindi le parole di Gesù sono categoriche, sono espresse con una doppia negazione: mai più e nessuno. Quindi Gesù non lancia al fico una maledizione. Purtroppo in certe Bibbie, in certi Vangeli, viene titolato l'episodio maledizione del fico. Dio è amore, Dio non maledice nessuno. Gesù non lancia una maledizione al fico, né le sue parole sono di castigo. Gesù quindi non dice al fico non produrre più frutto, condannandolo alla sterilità, o che nessuno troverà più frutti nell'albero, ma Gesù dice semplicemente che nessuno mangi più del tuo frutto. È un avviso ai discepoli: non aspettate in questo albero, in questo fico, non aspettate un frutto. Quindi le sue non sono parole di maledizione, ma l'espressione del forte desiderio da parte di Gesù che da ora in poi nessuno torni più ad alimentarsi di quello che il fico continuerà a produrre. Quindi il fico a suo tempo produrrà di nuovo i frutti. Ma Gesù avverte i discepoli che nessuno torni a mangiare di questo fico. Quindi Gesù desidera l'allontanamento da questo fico. Il fico rappresenta Israele, rappresenta l'istituzione religiosa, è l'immagine dell'istituzione religiosa, che Gesù non condanna a morte, ma desidera che le persone prendano le distanze da questa realtà. I discepoli ascoltano, ma non capiscono. Per comprendere questo brano, bisogna rifarsi adesso allo stile letterario dell'epoca. Gli evangelisti sono dei teologi e sono dei letterati e scrivono secondo gli schemi letterali dell'epoca. Uno degli schemi tipici della letteratura dell'epoca era quella che si chiamava del trittico. Il trittico in arte lo sappiamo cos'è. C'è un quadro centrale, grande, e poi due pannelli laterali. Ma le immagini che sono rappresentate nei pannelli laterali non sono comprese se non in relazione al pannello centrale. Facciamo un esempio, c'è un quadro, al centro c'è la Madonna con Gesù bambino e nei pannelli laterali c'è San Francesco e Sant'Antonio, più che so. Ma i pannelli laterali non si comprendono se non in relazione a quello che è centrale. Allora, per comprendere adesso questo brano, bisogna rifarsi allo stile, che si può constatare nei Vangeli, lo stile del trittico. Cioè l'Evangelista presenta un pannello, ma poi presenta il pannello seguente, ma quello che dà la capacità di comprendere tutta la narrazione è quello che c'è al centro. Pertanto, dopo questa introduzione, adesso noi dobbiamo occuparci, per comprendere l'episodio, di quello che c'è al centro. E cos'è che c'è al centro? Allora, nella prima parte abbiamo visto un albero che è solo apparenza esteriore, splendore di fogliame, ma le foglie numerose nascondono cosa? Nascondono la sterilità. Adesso l'Evangelista ci fa vedere qualcosa che è simile. Prima era stata la figura, adesso vediamo la realtà. Giunsero a Gerusalemme, entrò nel Tempio e cominciò a scacciare quelli che vendevano e quelli che compravano nel Tempio. Quando Gesù entra nel Tempio di Gerusalemme, non caccia, perché alcuni ancora titolano nei Vangeli, la cacciata dei mercanti del Tempio, oppure la purificazione del Tempio. Gesù non viene a cacciare i mercanti dal Tempio. Abbiamo sentito che Gesù caccia, sì, quelli che vendevano, ma caccia anche quelli che compravano. Gesù non viene a purificare il Tempio, ma lo viene a eliminare. Il Tempio di Gerusalemme era l'immagine di un Dio che Gesù non accetta, un Dio sanguisuga che continuamente chiede le offerte al popolo, chiede che il suo amore venga comprato, chiede che il suo perdono venga comprato, e questo Gesù non lo tollera. Quindi l'azione di Gesù è destinata a impedire il culto nel Tempio. Lui entra al Tempio e non trova gente in adorazione, non trova persone in preghiera, ma cosa trova? Trova traffico, trova commercio, gente che vende e gente che compra. Il Dio presentato da Gesù è incompatibile con quello che viene presentato nel Tempio. Il Padre di Gesù è amore che comunica vita e che non chiede nulla agli uomini. L'altro è una divinità che succhia la vita degli uomini. Il Dio del Tempio chiede continuamente le offerte per sé. Il Padre di Gesù è Lui che si offre agli uomini comunicando la vita. Quindi Gesù con questa azione si mette in linea con quella dei profeti che dichiaravano Dio completamente contrario ai sacrifici. Per esempio nel profeta Geremia troviamo scritto: «Perché io non parlai ai vostri padri e non diedi loro alcun comandamento quando li feci uscire dal paese d'Egitto circa olocausti e sacrifici». Quindi Dio stesso era contrario a questo. Il Dio liberatore, il Dio salvatore era stato trasformato dai sacerdoti del Tempio per i loro interessi, un Dio avido, un Dio esigente e sfruttatore. Un Dio che anziché dare la vita, la toglieva agli uomini e l'esigeva per sé. Bene, questo sistema si basa sulla credenza che i dirigenti hanno conculcato al popolo che per avere una buona relazione con Dio e ottenere i suoi favori e il suo perdono occorre dargli qualcosa. Questo per Gesù è intollerabile. L'amore di Dio viene concesso, l'abbiamo visto questa mattina, come un regalo, non come un premio. Il premio, abbiamo visto, dipende dai meriti di chi lo riceve. Il regalo non dipende da chi lo riceve, ma dipende dal cuore del donatore. Quindi Gesù è entrato nel Tempio, sbaracca tutto quanto. Lui non accetta che l'uomo venga sfruttato in nome di Dio, che la gente si dissangui per mantenere in vita questa divinità. E infatti, scrive l'Evangelista, i tavoli dei cambiamonete e le sedie dei venditori di colombe e capovolse. Quindi l'azione di Gesù è quella di rovesciare Perché i tavoli dei cambiamonete? Nel Tempio di Gerusalemme non potevano entrare le monete dei pagani, dove venivano effigiate figure umane, che la legge proibiva. Ma è interessante che Gesù se la prende, in particolare, con i venditori di colombe. Perché proprio con i venditori di colombe? Fate le debite proporzioni tra quello che vendeva una mucca e una capra, e la colomba se la doveva prendere più con quegli altri. Perché la colomba ha due significati. La prima è immagine dello Spirito di Dio. E Gesù non tollera che lo Spirito, l'amore di Dio, possa essere venduto e comprato. L'amore, quando viene comprato, si chiama prostituzione. La seconda è che la colomba era l'animale che veniva offerto, sacrificato dai più poveri, quindi era uno sfruttamento dei poveri. Quindi Gesù, e poi continua l'Evangelista, non consentiva che nessuno trasportasse oggetti attraverso il Tempio. Quindi è il culto, sfruttamento dell'uomo in nome di Dio, quello che Gesù non tollera. Quindi non è la cacciata dei mercanti, è la cacciata di quelli che vendono, ma anche quelli che comprano. Non è la purificazione del Tempio, è l'eliminazione del Tempio. Con Gesù e da Gesù in poi non ci sarà più un Tempio dove le persone si devono recare, ma ogni individuo, ogni comunità diventerà lui, il Tempio di Dio. Qual è la differenza? Mentre nel Tempio di Gerusalemme bisognava andare a determinate condizioni e non tutti ci si potevano avvicinare, il nuovo santuario dove si radia l'amore di Dio saranno le persone. Ognuno di noi è chiamato ad essere il Tempio del Signore e non deve attendere che le persone si vengano da noi, ma siamo noi a dover andare dagli altri, dagli esclusi della religione. E si mise a insegnare e diceva: non è scritto la mia casa si chiamerà casa di preghiera per tutti i popoli? Ed ecco l'accusa: voi in cambio l'avete convertita in una spelonca di briganti. La denuncia che fa l'Evangelista, presa dal profeta Geremia, è terribile. Usa il termine spelonca o covo, che indicava il luogo dove i briganti ammassavano la rifortiva. Solo che i briganti dovevano fare qualche sacrificio, perché si dovevano appostare per strada, tendere l'agguato ai passanti, rapinarli o ammazzarli, poi prendere il bottino e portarlo nel covo. Invece i sacerdoti del Tempio avevano organizzato tutto senza muovere un dito. Era la gente che andava a farsi rapinare, contenta di farlo, perché così gli era stato fatto credere che questo era gradito a Dio. Quindi l'accusa di Gesù contro le autorità religiose che determinano il Tempio è tremenda. Avete sostituito il Tempio di Dio con un covo di briganti. Lo sentirono insomma i sacerdoti e gli scribi, e cercavano di farlo perire, poiché ne avevano paura, perché tutta la folla era impressionata dal suo insegnamento. Gesù ha colpito a segno, e soltanto adesso Marco rivela chi erano i destinatari della sua dura invettiva: sommi sacerdoti e scribi. Sono questi che hanno manipolato la legge per i propri interessi, per la propria avidità. Cosa hanno fatto questi sacerdoti? Hanno sostituito la legge di Dio, che era una legge d'amore a favore delle persone, con le loro tradizioni, falsificando la legge di Dio per i loro interessi. Ci sono i profeti, il profeta Osea, che ha una denuncia terribile. Dice Dio, rivolta ai sacerdoti: voi siete avidi del peccato del mio popolo, vi nutrite della loro malvagità. Cosa significa questa denuncia, che è in stretta relazione con quello che abbiamo visto nel Tempio? Il perdono dei peccati a quell'epoca non avveniva alla modica offerta di oggi di tre pater ave gloria, ma secondo determinati peccati ci volevano tre capre, tre galline e due piccioni. Allora, i sacerdoti del Tempio, per mantenere un flusso continuo di offerte nel Tempio, avevano reso la legge impraticabile, in modo che le persone si sentissero sempre in colpa e continuamente dovessero offrire offerte al Tempio. Questo per Gesù è intollerabile. Per la loro avidità hanno deturpato il volto di Dio. Il Dio che dona era stato trasformato in un Dio che chiede, in un Dio insaziabile. Quindi Gesù ha colpito sul sicuro. Questo è il pannello centrale. Quindi Gesù non tollera il culto a Dio. Con Gesù è finita l'epoca in cui gli uomini offrono a Dio, perché Dio non chiede offerte, ma è Dio che si offre, chiede di essere accolto, per fondersi con l'uomo, dilatarne la sua capacità d'amore e diventare l'uomo, l'uomo con la condizione divina, l'unico vero santuario dal quale si radia l'immagine e l'amore di Dio. Questo è il pannello centrale. Adesso vediamo il pannello seguente. E passando vicino al mattino presto, videro il fico seccato dalle radici. Cos'è questo fico seccato dalle radici? È il tempio privato del culto. Il tempio si ergeva sul culto. Se il culto viene a terminare, ecco che si secca fino alle radici. Se il pericolo, ricordate la denuncia di Osea, voi siete avidi, dice ai sacerdoti, del peccato del mio popolo e vi nutrite della sua iniquità. Cosa sta denunciando il Signore attraverso il profeta? Che i sacerdoti, sì, a sentirli tuonano contro il peccato e contro i peccatori, ma in cuor loro si augurano non solo che la gente continui a peccare, ma possibilmente pecchi sempre di più. Più voi peccate e più noi ingrassiamo. Se malauguratamente, cosa impossibile, la gente smettesse di peccare, o ancora più drammatica la situazione, la gente trovasse altre maniere per farsi perdonare le colpe, i peccati, il flusso delle entrate al Tempio incomincia a scendere fino a terminare. E adesso non c'è questo Galileo pericoloso che va in giro dicendo perdonate e sarete perdonati. Come non abbiamo capito bene? Perdonate e sarete perdonati. Quindi vuol dire che io le mie colpe non devo andare al Tempio a offrire un agnello, no. Tu hai delle colpe presso Dio, perdona le colpe che il tuo fratello ha nei tuoi confronti. E mi viene tutto cancellato, tutto. Neanche un piccione al Tempio, neanche un piccione. Niente. E voi capite che l'annunzio di Gesù è drammatico, perché va a toccare il nervo portante, dolente, dell'economia del Tempio che era in mano all'aristocrazia sacerdotale. Tanto per capire l'azione clamorosa di Gesù, bisogna rifarsi alla cultura dell'epoca, all'ambiente dell'epoca. Gli animali che dovevano essere sacrificati al Tempio per il perdono dei peccati o per richiedere le grazie, non potevano essere animali qualunque, dovevano avere delle determinate caratteristiche. Quindi c'era il rischio che uno magari aveva fatto chilometri con una capra per offrire al Tempio e il sacerdote incaricato dice no, c'è sta macchia e non è adatta. Quindi bisognava che gli animali avessero delle determinate caratteristiche. Ma dove li trovo? C'è un ovile ai piedi del Monte degli Olivi dove esistono gli animali che si possono acquistare per offrirli al Tempio. E se una persona è curiosa, un ebreo curioso, volesse sapere, dice ma chi è il proprietario di questo ovile? Anania, il sommo sacerdote. Ah, interessante. Poi prendo la capra o l'agnello, lo porto al Tempio, viene sgozzato, una spruzzatina di sangue si è perdonato delle tue colpe, la carne e soprattutto le pelli vengono spartite tra i sommi sacerdoti e se io, dopo tutta una giornata al Tempio, mi viene un languorino allo stomaco e voglio una bistecchina d'agnello, vado nella macelleria, mi compro la bistecca e siccome sono un tipo curioso dico ma chi è il proprietario della macelleria? I figli del sommo sacerdote. Ah, interessante. Quindi capiamo che traffico che c'era in nome di Dio. Ecco perché l'azione di Gesù è tremenda. L'azione di Gesù va a toccare il nervo portante della religione che è l'economia. Sapete nel Vangelo di Luca Gesù dice non potete servire Dio il denaro. Fa in tempo a pronunciare questa frase che sente una grande sghignazzata alle sue spalle. Chi sono? I pii farisei. Quanto sei illuso, si vede che vieni proprio dal cielo. Noi è una vita che riusciamo a servire Dio e il denaro, a salmeggiare e fare i nostri interessi. Quindi l'annunzio che ha portato Gesù è deflagrante. Allora ecco il fico seccato fin dalle radici, è immagine del Tempio che privato del culto non c'ha più la sua consistenza. Allora Pietro, ricordandosi, gli dice, Rabbi, guarda, il fico che hai maledetto si è seccato. Ma Gesù non ha maledetto il fico. È l'interpretazione sbagliata che fa Pietro, che viene presentato con il soprannome negativo. Lo ricordo, l'abbiamo già detto altre volte negli altri incontri, ma ci sono persone nuove. C'è un discepolo nei Vangeli che si chiama Simone. Ha un soprannome che indica la sua ostinatezza, il suo essere caparbio, testa dura, che è Pietra, da cui il nome Pietro. Mai Gesù si rivolge a questo discepolo chiamandolo Pietro. Gesù, quando deve parlare a questo discepolo, lo chiama sempre col suo nome, Simone. Sono gli evangelisti che, come tecnica letteraria, quando vogliono presentare questo discepolo in sintonia con Gesù, lo presentano soltanto con il nome, praticamente mai. Quando lo presentano in maniera che oscilla, lo presentano con il nome, il soprannome, Simone Pietro. Quando è presentato unicamente con il soprannome negativo, come in questo caso, la sua azione è contraria a Gesù. Quindi qui Pietro non ha compreso ed è un'azione contraria a Gesù. E infatti si rivolge a Gesù chiamandolo Rabbì. Rabbì. Rabbì, maestro della legge, è la maniera di rivolgersi a Gesù dei suoi due traditori, Giuda e Pietro. Loro pensano che Gesù sia un maestro che venga a far osservare la legge, mentre Gesù è venuto a liberare il popolo dalla legge. La relazione che Gesù ha portato con Dio non è più quella dell'osservanza della legge, perché non tutti la potevano osservare, ma quella dell'accoglienza del suo amore. Il credente per Gesù non è più quello che obbedisce a Dio osservando le sue leggi, ma quello che accoglie il suo amore praticando un amore simile al suo. Ma Giuda, Pietro interpreta in maniera sbagliata le parole di Gesù al fico, che vede come una maledizione. Ma il fico, che è figura del Tempio, non si secca alle radici a causa delle parole di Gesù. Ma perché? Perché gli uomini hanno compreso che è incapace di dare vita e che pertanto è inutile andare a cercarlo in essa. Quindi Pietro è quasi una tentazione che fa Gesù, Pietro svolge sempre il ruolo del tentatore, cioè se sei così potente che maledici il fico, maledici anche il Tempio, cioè maledici i tuoi nemici. Pietro non sopporta l'idea che Gesù affronti la morte. Se sei così potente che hai maledetto un fico, lo vedi che si secca fin dalle radici, ma perché non maledici anche i tuoi nemici? E rispondendo, Gesù dice loro, è strano che si è rivolto a Gesù un Pietro, ma Gesù risponde dicendo loro, quindi se vede che quello che Pietro pensa, lo pensa tutto il resto dei discepoli, abbiate fede in Dio. Quindi i discepoli condividono anche loro la stessa mentalità di Pietro. Ed ecco le parole di Gesù, precedute, come abbiamo visto questa mattina, dall'Amen, espressione ebraica che precede qualcosa di vero, qualcosa, un'affermazione importante. Vi dico che chiunque dica a questo monte, non a un monte, a questo monte, qual è il monte? È il monte del Tempio di Gerusalemme. Gerusalemme era chiamato il monte Sion, su questo monte c'era il Tempio, quindi Gesù non sta dicendo a un monte qualunque, non sta dicendo chiunque dica a un monte, ma a questo monte, cioè la sede dell'istituzione religiosa, togliti e gettati nel mare. Perché non basta toglierlo, ma si deve gettare nel mare? Sapete quando c'è l'episodio tremendo, sono le parole più dure che Gesù rivolge ai suoi discepoli, dello scandalo dei piccoli? I piccoli non sono i bambini, i piccoli sono quelli al di fuori della legge, sono i pagani, sono le persone che in qualche maniera non potevano osservare la legge. Ebbene, Gesù dice ai suoi discepoli, se qualcuno di voi mi è di scandalo, cioè mi fa inciampare, uno di questi piccoli che credono in me, qual era la ragione dello scandalo? Che all'interno della comunità di Gesù continuamente c'era la disputa tra di loro per sapere chi è il più importante, era l'ambizione. Quindi Gesù dice, se questa gente che viene dal fuori e ha sentito parlare della comunità dove tutti sono fratelli, dove tutto si condivide, dove tutto si amano, e vedono che invece questa comunità è tale quale al resto del mondo, quindi ci sono rivalità e inimicizie, ci sono odi e gelosie, questi inciampano. Allora le parole più dure che Gesù pronunzia non sono rivolte ai peccatori, ma sono rivolte ai suoi discepoli. Dice, se qualcuno di voi mi è causa di inciampo di uno di questi piccoli, è meglio per lui che gli si leghi al tollo una macina, e Gesù specifica, da mulino. Perché? Erano due le macine. Una, quella domestica, che serviva per macinare il grano, per fare la farina, ed era girata dalla donna, all'animale di casa. L'altra, invece, quella grande, inamovibile, era quella per il frantoio, che era generata dall'asino, dal mulo. Allora Gesù specifica questa macina, gli venga appesa al collo, potrebbe bastare, ma Gesù, che è sempre parco di dettagli, questa volta invece va fino in fondo, e venga gettato in mare. Perché questo? Non basta che scompaia, non basta che muoia, no? Gli ebrei avevano il terrore di morire affogati, perché credevano che la risurrezione fosse possibile soltanto essendo seppelliti in terra di Israele. Per cui quando dovevano fare un viaggio all'estero, lasciavano scritto: in caso di morte, mi raccomando, le ossa vengono riportate in Israele, altrimenti non si risuscita. Allora Gesù dice che venga gettato in mare, perché con la macina da mulino? Non basta essere gettato in mare che affoghi, no? Perché c'è il rischio che poi il corpo venga portato a riva e venga seppellito. Invece deve finire nel più profondo, cioè non lo voglio né qui né nell'aldilà. Le stesse parole per l'istituzione religiosa. Questo monte togliti e gettati in mare, cioè deve scomparire definitivamente, perché è contraria al piano di Dio un'istituzione che in nome di Dio sfrutti le persone. E non dubiti nel suo cuore, ma crede che ciò che dice avviene, lo otterrà e sarà lui fatto. Dove c'è il Dio di Gesù, non c'è posto per alcun tempio che non sia la persona. Dove c'è ancora il Tempio, non c'è posto per il Dio di Gesù. Naturalmente qui non si tratta di un fatto fisico, quello che Gesù raffigura, ma interiore. È una rottura radicale e definitiva dell'uomo con un'istituzione religiosa che ha deturpato il volto di Dio. Privata del suo elemento vitale, gli uomini, questa istituzione religiosa continuerà ancora a sopravvivere. Ma sarà un simulacro di salme e salmeggianti. E continua Gesù: perciò vi dico, tutto quello che chiederete pregando, credete che lo avete ricevuto e lo otterrete. Gesù assicura i discepoli che la forza di Dio è a loro disposizione per superare ogni difficoltà. Tutto è già stato fatto, occorre soltanto poi manifestarlo. La vittoria del Signore su ogni sistema ingiusto è già data. Sta a noi saperla attualizzare. Però Gesù avverte, ed è importante, in questo atteggiamento di allontanamento da un'istituzione ingiusta non deve albergare nessun sentimento negativo di rancore o di stizza. E dice Gesù, e quando, ed è interessante la sottolineatura, in piedi pregate. È strano, perché in piedi pregare? Perché Gesù ci chiede come stare nella preghiera? In piedi, perché la preghiera si faceva in ginocchio. Nell'antica alleanza il rapporto tra Dio e gli uomini era raffigurato come un rapporto tra un padrone e i suoi servi. E i servi, quando venivano chiamati dal padrone, si mettevano in ginocchio, che significava sottomissione, congiungevano le mani per indicare completa immobilità, cioè sottomissione totale. Ebbene, Gesù viene a inaugurare un rapporto con Dio completamente diverso. Il rapporto con Dio non è più quello tra dei servi e il loro padrone, ma quello tra dei figli e il loro padre. E questo si deve manifestare anche nell'atteggiamento. Quindi non più in ginocchio, segno di sottomissione dello schiavo, del servo, ma in piedi, espressione della persona libera, della persona indipendente, della persona che acquista la sua dignità. Credere a Dio non diminuisce la dignità dell'uomo, ma gli conferisce quella vera. Quindi Gesù mette anche questo dettaglio su come pregare. E quando in piedi pregate, ed ecco la prima condizione, cancellate o perdonate se avete qualcosa contro qualcuno, affinché anche il Padre vostro, quello che è nei cieli, cancelli le vostre colpe. Quindi la condizione della preghiera è un cuore libero da ogni rancore e da ogni ostilità. Gesù esclude da parte dei suoi seguaci qualunque risentimento o spirito di violenza. La specificazione contro qualcuno, senza distinzioni, include anche i nemici. Il discepolo, il credente, desidera la rovina di un sistema ingiusto, ma non delle persone. Quindi Gesù ci invita a inaugurare questa azione di liberazione, ma senza sentimenti di rancore, senza sentimenti di risentimento, perché questo non è in linea con il Dio amante e della vita, con il Dio di Gesù. Questo trittico, quindi l'abbiamo visto allora al centro, la scena del Tempio, quindi il fico, questo fico che non aveva frutta, rappresentava il Tempio, che era splendore di liturgie, splendore di cerimonie, bei canti, sacrifici, fiumi di incenso, ma mancava il frutto di giustizia. Anzi, l'ingiustizia veniva perpetrata in nome di Dio. Un'ingiustizia che avrà un momento che toglierà, raggiungerà il suo apice, sarà la classica goccia che farà traboccare il vaso. Dopodiché Gesù non gli è bastato aver eliminato il culto, dice no, qui ci vuole un'azione più potente, ci vuole la distruzione completa di questo Tempio. Come è stato? È un altro trittico? Anche questo è un episodio che, se non è compreso secondo lo schema letterario, gli viene data un'interpretazione che è completamente differente da quella che era l'intenzione dell'Evangelista. Conosciamo tutti quanti l'episodio dell'offerta della vedova nel Tempio, che ho sentito anch'io tante volte e commentare come un elogio: guardate che brava questa vedova, che fede che c'ha nel Signore, che tutto quello che aveva per vivere lo dà a Dio. Vediamo un po' se è così l'interpretazione. Anche in questo caso c'è la figura del trittico. Vediamo il primo pannello. Continuando il capitolo 12, versetto 38, nel suo insegnamento diceva: guardatevi, cioè state attenti, da chi? Dagli scribi. Chi sono gli scribi? Sono le autorità religiose. E da che cosa si distinguono? Gesù dà dell'indicazione per saper distinguere le persone dalle quali bisogna stare attenti. È interessante. Gesù nel suo Vangelo non dice mai: guardatevi dai peccatori, guardatevi dai pubblicani, guardatevi dalle prostitute, cioè quelle categorie che si credevano talmente impure e a causa e per colpa delle quali veniva ritardato il regno di Dio. Gesù, le uniche volte che mette in guardia i suoi discepoli da qualcuno, di chi è? È dell'elite spirituale, religiosa, dalla casta sacerdotale. Qui, in questo caso, gli scribi. Gli scribi erano i teologi ufficiali, il magistero infallibile. E Gesù dà delle indicazioni per saperli riconoscere, distinguere, perché, attenzione, questi scribi non sono soltanto quelli dell'epoca di Gesù, ma si clonano in ogni epoca, sopravvivono, continuano. Allora Gesù ci dà delle indicazioni particolari per saperli riconoscere. Amano passeggiare in lunghe vesti e ricevere i saluti nelle piazze. Amano indossare un abito che faccia vedere che loro non sono come dei comuni mortali. Loro hanno una relazione particolare con il Signore, naturalmente superiore a quella degli altri. Ricevere i saluti non è il semplice buongiorno, buonasera, il saluto è un ossequio. Quindi persone che mettono un abito diverso da quello della gente per far vedere che loro hanno una relazione particolare con Dio, amano essere ossequiati, i primi seggi nelle sinagoghe, sempre in prima fila, in modo che si possa vedere il loro rapporto con Dio. Ed è interessante, i primi seggi nelle sinagoghe vengono affiancati da Gesù con una ironia incredibile, e i primi posti nei banchetti. Il primo posto nel banchetto è quello vicino al padrone di casa, dove si è sicuri di essere serviti prima e meglio. Quindi vedete che l'affanno dei primi posti viene accompagnato da una voracità. Ed ecco la denuncia di Gesù: sono quelli che divorano le case delle vedove e fanno vedere di pregare a lungo. Questi riceveranno una condanna maggiore. E questo è il crimine più grave che Gesù imputa loro. La figura della vedova nella Bibbia ha sempre rappresentato, insieme agli orfani, gli stranieri, coloro ai quali manca la protezione di un uomo e quindi sono alla totale mercé dei prepotenti. Gesù non tollera che quanti pretendono di essere la voce ufficiale di Dio, anziché nutrire le vedove, le affamino. Attenzione che Gesù non dice che pregano, dice fanno vedere di pregare, quindi non, come a volte traducono, pregano a lungo per farsi vedere, no, fanno vedere di pregare. Gesù li tratta da ipocriti, da commedianti, la loro è una finta preghiera. Per quello che determina la loro azione è l'interesse, e in nome dell'interesse loro, i difensori della legge divina, sono pronti ad andare contro la legge. Gesù più volte accuserà di questo le autorità religiose. La legge è sempre quando vi fa comodo, ma quando non vi fa comodo siete i primi a trasgredirla. È interessante come Gesù nel suo agire non sia mai stato mosso dall'osservanza della legge, mai. La legge divina, è sempre uno scudo a protezione dell'istituzione religiosa, a difesa del proprio prestigio, del proprio potere, per dominare ed estendere il proprio dominio sulle persone. Avete notato nei Vangeli? Quando le autorità invocano la legge, numerose volte, neanche una volta la invocano a favore del popolo, ma sempre a favore della loro casta. Possibile che questa legge sia a senso unico? Possibile che questa legge divina sia sempre a favore dell'istituzione religiosa e mai a favore della gente? Quindi era una legge che loro avevano falsificato a loro favore. Gesù no. Gesù non viene guidato dall'osservanza della legge, ma Gesù viene guidato dal bene dell'uomo. E quando si trova in conflitto tra la scelta tra il bene dell'uomo e l'osservanza della legge, si tratta della legge divina, Gesù non ha esitazione. Gesù sceglie il bene dell'uomo, anche se si tratta di non osservare o trasgredire la legge divina. Facendo il bene dell'uomo, ci assicura Gesù, Dio è contento e onorato, ma spesso per onorare Dio si disonorano gli uomini. Quindi questa è l'accusa che Gesù fa alle autorità religiose. Quindi questo è il primo pannello. Per comprendere quello che segue, ricordate, Dio voleva che nel suo popolo nessuno sia bisognoso e aveva stabilito che con i proventi del Tempio, il Tempio era una delle più grandi banche del Medio Oriente, c'era una quantità di ricchezze che era incalcolabile, Dio aveva stabilito con i proventi del Tempio vengono mantenute le vedove, non c'erano le pensioni. Una donna che gli moriva il marito era nella miseria, non c'era più nessuno che pensasse a lui. Allora Dio, che voleva che nel suo popolo nessuno fosse bisognoso, aveva stabilito con i proventi del Tempio si mantengono le vedove. Adesso vedremo invece cosa avevano combinato questi scribi per la loro avidità, che erano le vedove che dovevano mantenere il Tempio. E questo per Gesù è intollerabile, ma vediamolo. E sedutosi di fronte al tesoro, osservava come la folla gettava denaro nel tesoro. Ecco, il vero Dio del Tempio è il tesoro, è il denaro, è l'avidità. Cosa non sanno inventare i sacerdoti del Tempio per la loro avidità? Potremmo dire, se non sembrasse blasfemo, che i sacerdoti ne sanno una più del diavolo, pur di fare i quattrini. Già c'era stata la denuncia nel capitolo settimo della pratica del Corban. Cos'era la pratica del Corban? Il comandamento diceva: onora tuo padre e tua madre. L'onore non significa il semplice e dovuto rispetto, ma il mantenimento. Non esistevano le pensioni, per cui i genitori erano a completo carico del figlio primogenito maschio. Onorarli significava mantenerli decorosamente, disonorarli significava farli stare nell'indigenza. Ma certo era un impegno economico non indifferente. Allora i sacerdoti del Tempio, in combutta con questi scribi, cosa avevano inventato? Avvicinavano queste persone e gli chiedevano: come sta babbo? Bene, mamma bene, chissà quanto campano, certo, che mantenerli è bene, sì, un po' dura. Guarda, se tu una percentuale di quello che pensi che ti servirà per il mantenimento dei tuoi genitori la offri a Dio, da quello sto momento in poi non sei più obbligato a mantenere i tuoi genitori. Quindi per onorare Dio si disonoravano le persone. Questo avevano inventato i sacerdoti. E Gesù denuncia questa pratica tremenda. Quindi Gesù denuncia lo sfruttamento degli uomini in nome di Dio. Questo è il tesoro. Il tesoro è il vero Dio del Tempio. È giunta una vedova, non solo è vedova, è povera. È una vedova vittima dell'ingordigia degli scribi. Ricordate gli scribi che divorano le case delle vedove, cioè le sfruttano con la scusa di lunghe preghiere. Qui c'è una vedova che è stata ridotta in povertà proprio dall'ingordigia degli scribi. Gettò 2 spiccioli, cioè un quadrante, una minima moneta. Ebbene, Gesù non tollera questo. Gesù convoca subito i suoi discepoli e disse loro: in verità, quindi è quell'amen ebraico, vi dico che questa vedova povera ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri, tutti infatti hanno gettato del loro superfluo, ma questa nella sua miseria, tutto quanto aveva, la sua vita intera. Cioè questa donna si suicida per mantenere in vita un Dio sfruttatore. Anziché essere sfamata con i contributi del Tempio, la vedova getta tutto quello che aveva per vivere nel tesoro. E il tesoro, il vero Dio del Tempio, è un mostro che ingoia tutti, ingoia con gli spiccioli anche la vita stessa della povera donna per poi vomitarli nelle ampie tasche dei sacerdoti e degli addetti al culto. Quindi Gesù tocca con mano l'inefficacia delle sue azioni, la cacciata dei compratori, dei venditori del Tempio, e si scontra con la forza di una tradizione della quale proprio le vittime sono le più convinte sostenitrici, e con un'istituzione religiosa che deve la sua stessa forza, la sua stessa potenza dallo sfruttamento della gente. Quindi Gesù non apprezza, non elogia il gesto della donna. Le sue parole non sono un elogio della generosa fede della vedova, ma un lamento di questa povera vittima della religione che si svena per mantenere in piedi la struttura che la sfrutta. Gesù non può tollerare che il padre, che è conosciuto come il difensore delle vedove, si trasformi in un vampiro che suga il sangue delle vene. Quindi abbiamo compreso la situazione. La legge diceva: con i proventi del Tempio bisogna mantenere le vedove. Gli scribi avevano trasformato, pretendevano che fossero le vedove a mantenere il Tempio, e questa donna si suicida. Tutto quello che aveva per vivere lo dà Dio. Ma Dio non toglie la vita alle persone, Dio gliela comunica. Allora, essendo uscito Gesù dal Tempio, uno dei discepoli gli dice: Maestro, quindi Gesù abbandona questo luogo, guarda che splendide pietre e che splendide costruzioni. Il discepolo è ammirato dal Tempio, era una delle costruzioni stupende, e si riempie la bocca di magnificenza nel constatarlo. Quello che ho tradotto con splendide pietre e splendide costruzioni, in greco è un'espressione che, se provate a pronunziarla, sentirete che vi riempie la bocca, è potapoi e potapai. Se provate a pronunciarlo, potapoi, potapai, cioè è un'espressione che indica che grandezza. E Gesù dice: vedi queste grandi costruzioni? Il discepolo ha detto splendide, per Gesù non sono splendide, sono semplicemente grandi. Non sarà lasciata qui pietra su pietra che non sia distrutta. Quindi Gesù non gli basta aver eliminato il culto al Tempio, annunzia la distruzione di questo Tempio perché è contrario alla volontà di Dio. Il Tempio, che doveva provvedere, alimentare i poveri, invece è diventato sfruttatore dei poveri. Allora Gesù dice: basta, qui non c'è più nulla da fare, bisogna che questa realtà, quella del Tempio, sparisca completamente, in modo che pietra su pietra venga tutto dirocato e non ci sia più niente. Non sarà una tragedia, ma sarà l'inizio del cammino di liberazione dell'umanità, che vedremo nella seconda parte, quando Gesù annuncia il sole che incomincia a non dare luce, la luna che perde il suo chiarore e le stelle che incominciano a cadere. Quindi è chiaro allora questa figura del trittico che ci aiuta a comprendere questi episodi. Quindi il fico era immagine del Tempio che sfruttava la gente per il proprio interesse, e quindi era un luogo di ingiustizia dove Gesù ha trovato soltanto apparenza esteriore ma non un frutto di santità. Questo Tempio era arrivato al punto criminale di sfruttare i poveri per accumulare ancora ricchezze. Allora Gesù annuncia, e si realizzerà nel 70 d.C. con l'avvento dei Romani, la distruzione del Tempio di Gerusalemme. Allora, adesso non so se c'era ancora lo stacco musicale con Carlo o no, dopo. Adesso ci facciamo un intervallo, ci prepariamo perché poi facciamo la parte finale di questo pomeriggio, che è abbastanza complessa, è talmente complessa che l'Evangelista stesso dice: e il lettore capisca bene.